Don Primo è interventista,
vede questo intervento dell'Italia nella guerra come una realtà necessaria dentro un contesto culturale tipico di quel tempo, una di strada, insomma. C'è stato poi anche in lui una grande evoluzione fino ad arrivare al tu non uccidere. E però questa sua lucida coscienza e questa sua capacità di guardare la realtà nelle condizioni di ingiustizia in cui si trova, lo porta poi nel 1921 ad essere trasferito nella parrocchia di Cicognara, dove rimane 10 anni, e lì cominciano i primi problemi col fascismo. Lui capisce, comprende che questa forma politica spegne le coscienze, spegne la libertà, spegne la dignità umana. Infatti lì Cicognara si rifiuterà di cantare il Te Deum per l'attentato fatto da parte di Mussolini e spareranno contro la sua porta di casa alcuni colpi di pistola. Quindi già lì il rapporto col fascismo diventa problematico, anche perché Don Primo, formato, se vogliamo, alla scuola dei pensatori francesi, Maritain, Léon Blois e altri, ha proprio chiara il valore decisivo della dignità umana e comprende, a differenza di molti altri preti della diocesi, no, di Cremona, che aveva a quei tempi come gerarca il famoso Farinacci, chiamato il più fascista. Quindi in quel contesto di un fascismo che si indurisce, che piano piano ammorba le coscienze e le spegne, accordato del 29 su cui esprime Don Primo un giudizio critico, lui si oppone e quindi comincia ad essere appunto perseguitato, denunciato, tant'è vero che arrivando a bordo nel 32 troverà delle grosse difficoltà. E però la sua azione pastorale diventa un'azione molto, molto viva, molto dinamica per quei tempi, molto vicina alla gente, soprattutto ai poveri e ai sofferenti, e inizia la sua attività di scrittore, molto intensa. I libri sono notevoli, poi gli scritti politici, gli scritti di altro tipo. Insomma, leggere Mazzolari non è facile. Gli scritti sono moltissimi e poi il suo stile è piuttosto, come dire, complesso, perché ripete le cose, poi le riprende e poi cita la scrittura e poi torna all'attualità e poi cita i scrittori francesi e poi cita i padri della Chiesa. Però comunque ecco, lì inizia quella che è la sua anche missione di predicatore, perché lui, adesso non mi ricordo più di posto dove è stato, ma viene chiamato in tutta Italia a predicare, no? Perché una delle sue caratteristiche è la capacità oratoria e anche la capacità di scrivere. So che in fondazione stanno ancora raccogliendo lettere che lui di notte scriveva a tantissime persone, laici, sacerdoti, religiosi, religiose, insomma, una mente particolarmente viva, resistente, un dono dello spirito chiaramente, che porta avanti delle idee che nel 1934, adesso vi leggerò alcuni brani del secondo testo, che è appunto la più bella avventura sulle tracce del prodigo, che sono realmente profetiche, no? Allora, certe cose che dice Papa Francesco sono altrettanto profetiche, però se vogliamo Papa Francesco, se si è onesti, perché molti non lo sono, ha tutta una tradizione alle spalle di, come dire, di riflessione del Magistero della Chiesa, no? Sul tema della misericordia, abbiamo la Diges in Misericordia di Giovanni Paolo II dell'80, abbiamo nel 2005 Benedetto XVI di Deus Caritas. Il problema che vi accennavo prima dell'economia, dello scarto, Papa Francesco lo dice, ma io non faccio altro che proporvi la dottrina sociale della Chiesa. Basta prendere in mano il compendio e lì si trova il 99% di quello che dice Papa Francesco, poi l'1% è l'attualizzazione che lui fa attraverso la realtà che ha vissuto del neoliberismo in Argentina e in America Latina. Invece qui abbiamo un profeta che nel 34 scrive cose che servono scritte in questi giorni, non avendo forse alle spalle, non per diminuire la portata di Papa Francesco, per dire che chi vuole accusare Papa Francesco lo fa proprio perché non capisce o non vuol capire tutto il percorso della dottrina sociale della Chiesa. Don Primo invece porta una quantità di prospettive sia intra-ecclesiali, sia nel rapporto Chiesa-mondo, Chiesa-storia, Chiesa-politica, Chiesa-economia, che sono veramente sorprendenti se pensiamo agli anni nei quali lui medita, riflette, scrive e dice queste cose. Ecco, forse perché obiettivamente venne osteggiato, tanto vero che il primo libro, La più bella avventura, uscito nel 1934, avrà un intervento del Santo Ufficio nel 1935 che ne proibirà la diffusione. E qui entriamo nel tema della misericordia, così chiaro anche a Papa Francesco, no? Don Primo percepisce, e questo è veramente originale pensando ai tempi in cui lui scrive, questa idea, questa realtà che troviamo nella rivelazione cristiana della misericordia di Dio, no? Dio è un Dio di misericordia, e si trovano affermazioni nei suoi scritti veramente sorprendenti proprio per questo motivo. E in questo libro commenta niente di meno che la parabola del figlio prodigo, no? Che commenta tanto anche Papa Francesco e che è uno dei cavalli di battaglia, se vogliamo, del Vangelo di Luca per quanto riguarda, non solo quello, il tema della misericordia, sulla traccia del prodigo, no? E quindi qui fa delle osservazioni molto interessanti e molto belle che adesso io, copiando, leggendo, vi dico. Allora, se ho segnato bene i punti, se non mi scusate. Allora, qui parla anche del discorso, ecco, del figlio al prodigo e del figlio che rimane a casa, no? L'idea che c'era allora del fatto che chi è dentro è nella luce, chi è fuori è nelle tenebre. E invece Mazzolari dice: no, attenzione, luce e tenebre, grazia e peccato, attraversano il cuore di ciascuno, sia chi è dentro la Chiesa, sia chi è fuori la Chiesa, cosa che per noi forse è un dato di fatto, nel 34 non lo era. E soprattutto c'è questa ansia nella ricerca dei lontani. Infatti scriverà un libretto due anni dopo proprio I lontani, motivo di un apostolato avventuroso, cioè la passione di Don Primo verso coloro i quali si sono allontanati dalla Chiesa. Forse i lontani di allora, il vescovo lo sa fa meglio di me, avevano dentro qualcosa di cristiano, venivano, no? Adesso i lontani, vabbè, sono un po' vittime dell'indifferenza, del relativismo, è un po' più difficile a volte. Allora invece si allontanavano più che altro per una motivazione politica, no? Entravano nella corrente, diciamo, socialista o comunista perché la ritenevano più aderente alla difesa della vita, abbandonavano la Chiesa che, a loro dire, era più dalla parte dei ricchi, dei potenti, cosa che Don Primo continuamente nel suo testo o nei suoi testi, perché poi se voi leggete la più bella avventura e leggete tutti i libri di Don Primo fino agli articoli di adesso, quel quindicinale che durò diversi anni, che gli creò pure tanti problemi, il pensiero è quello, cioè il Vangelo è il Vangelo della misericordia, l'amore di Dio è per tutta quanta l'umanità, la Chiesa è questa madre che cerca tutti i suoi figli, il Vangelo è un'esperienza viva, profonda e concreta che deve entrare nella storia e plasmarla. E la colpa dei credenti, di molti credenti, secondo Don Primo, è che i cristiani non sono in grado di esprimere nella storia la densità la profondità, la profezia del Vangelo, per cui altre ideologie se ne appropriano e quindi diventano più credibili riguardo la realtà storica di quanto lo sia il cristianesimo. Mentre invece per lui il cristianesimo non è una soluzione, dice in un suo testo, ma è la soluzione di lui. Però la non sufficiente traduzione della forza evangelica dentro la storia diventa per Don Primo un tormento. Perché lui è un uomo interiormente tormentato da questo fatto. Sente la dinamicità, la forza del Vangelo, ma vede che i cristiani fanno fatica a viverla. Hanno paura di essere profeti nella storia, nella struttura politica, prima il fascismo, no? Poi nel dopoguerra il comunismo. Lui andrà in giro, se lo ricordano alcune persone delle nostre parrocchie cremonesi, a fare delle conferenze straordinarie in difesa della democrazia cristiana, no? Per la paura che appunto il comunismo togliesse la radice della fede ai popoli e alle persone. Però chiaramente dice: se noi non entriamo nella storia con questo spirito che viene dal Vangelo, chiaramente non riusciremo a incidere come dovremmo. E infatti egli dice, adesso questo me lo ricordo perché l'ho segnato bene, è una frase molto bella su che cos'è, l'ho citata questa mattina nell'omelia che ho fatto, però adesso devo andare a cercare per leggervela, per dirvi come lui coglieva la dimensione del Vangelo già a quei tempi. Eccolo qui. Il Vangelo è tutto, fuorché una parola negativa, è vita, fuoco, fermento, passione divina. Papa Francesco, in un certo senso, ma siamo nel 34, quando invece il Vangelo era allora una sorta di normativa, no? Era tradotto in leggi per guidare il buon comportamento dei fedeli. Lui fa tutta una polemica appunto sulla riduzione del cristianesimo a legge. Gesù non è venuto a distruggere la città degli uomini, ma a costruire per mezzo degli uomini e con le cose degli uomini la città di Dio. Ne ha disegnato i contorni, tracciate le strade, imprestati i mezzi, esaltata la bellezza. Soltanto in vista del regno è umana la richiesta del sacrificio. E quindi il discorso di un rapporto chiesa-mondo che anticipa il Vaticano II. No? Il mondo, i lontani non sono da disprezzare, ma sono coloro i quali portare l'annuncio della misericordia di Dio. E il discorso appunto che la Chiesa faccia fatica a testimoniare questa radicalità del Vangelo, questo Vangelo che è vita, fuoco, fermento, passione divina, lo porta a criticare un po' l'atteggiamento passivo della Chiesa, sia nei confronti della realtà politica, sia nei confronti di una pastorale ferma e semplicemente a conservare l'esistente. E dice: chi è fuori dalla Chiesa o chi guarda queste cose può darsi che senta anche il dovere di parlare. La riforma non è una parola scomunicata e un desiderio biasimevole. Lui parla già di riforma della Chiesa nel 34. Papa Francesco, la riforma della Chiesa. Queste assonanze che troviamo in contesti così lontani, ma così vicini per quanto riguarda appunto la qualità di queste figure animate e trasformate dallo spirito che apre i loro orizzonti. Dice ancora Don Primo: ma se la grazia ve lo porta, la Chiesa ha trovato accanto al sacerdozio gerarchico la voce del profeta. E qui entriamo proprio nel discorso del profeta, il quale viene suscitato dalla provvidenza non per accendere un nuovo piccolo focolare nella casa del Padre, ma per fare più bella e calda la fiamma che eternamente vive in essa. Per allargare semmai la dimora che poco avveduti fratelli hanno resa angusta, affinché tutti gli uomini vi trovino posto e si riscaldino. È molto bella questa immagine della Chiesa come un focolare domestico. C'è la tesi del vescovo di Perugia, di Foligno, un signor, mi sfuggì il nome, Sigismondi, l'ha fatta sulla ecclesiologia di Don Primo Mazzolari, no? La Chiesa focolare domestico. No? Cioè questa idea di una Chiesa che si apre, che accoglie, che riscalda il cuore, che rende vivo il Vangelo, che si interessa dei poveri. Non possiamo solo star qui a parlare del rapporto a Don Primo ai poveri, ma abbiamo quella sua splendida La Via Crucis dei poveri, capolavoro. Oppure abbiamo la raccolta dei testi pubblicati su adesso La Parola al Povero. Quindi questa comunità, non so se voi percepite, ma sembra di sentire Papa Francesco, o no? O è una mia impressione, forse perché io sono innamorato, però io avverto, no? Questa è una Chiesa che si apre, che va dai lontani, che accoglie gli scarti, che dona speranza, che vive riformandosi alla luce del Vangelo, in nome Francesco, che rinuncia anche ai mezzi del potere. Beh, chiaramente Don Primo a quel tempo vedeva che la Chiesa era corteggiata, era foraggiata, era accarezzata dal fascismo, no? Che offriva degli appoggi anche materiali, e lui qui critica appunto questa realtà e dice che Gesù non ha usato nessun mezzo di potere, l'unica cosa che lui ha accettato è stata la persecuzione, già anticipando in pratica o esprimendo quello che era stata la sua esperienza, no? Prima Cicognara e poi farà a Bozzolo, dovendosi nascondere per diverso tempo, passerà 4 anni, mi pare 4 mesi a Gambara, sul Bresciano, non so, cioè, perché è un sacerdote che deve molto anche alla formazione, alla sensibilità che ha respirato a Brescia, frequentava Milano, frequentava tanti ambienti che lo hanno anche arricchito e difeso anche in questo periodo. E quindi c'è una forte modernità in Don Primo che fa sentire nell'attualità molte proposte di Francesco, che viene da un ambiente molto lontano, ma c'è una somiglianza di fondo tra l'esperienza di Don Primo, il fascismo, la guerra. Lui diventa anche uno dei difensori della resistenza, ma però poi dopo la resistenza fa di tutto perché appunto non ci sia violenza nei confronti dei fascisti, cioè cercherà sempre la pace, la riconciliazione, perché dice altrimenti la violenza non finirà più. E Papa Francesco viene dall'Argentina, dalla dittatura militare, dalla povertà, dalla miseria, dai 30 anni di neoliberismo, e quindi c'è una sorta di, parola un po' difficile, di isomorfismo strutturale tra le due realtà, no? Cioè una somiglianza di strutture pur in contesti molto diversi, e la somiglianza che cos'è? È l'oppressione, è l'ingiustizia, è il peccato strutturale che diventa politica, che diventa economia, che diventa oppressione, che diventa ingiustizia, che diventa persecuzione, che diventa nel caso di Romero anche eliminazione. E quindi c'è questa, diciamo, vicinanza di fondo, anche se, ripeto, Papa Francesco non conosceva la figura di Don Primo se non attraverso l'intervento di Monsignor Sapienza, però l'ha veramente apprezzata perché ha percepito questa novità, questa volontà di riforma della Chiesa, che non è altro che tornare alla radicalità del Vangelo. E questa è la vera e autentica riforma della Chiesa. E conclude parlando del profeta, dice: appassionato di una causa che infinitamente lo sorpassa, il profeta non nutre il desiderio non nutre che, scusate, il desiderio di essere trovato operaio inconfondibile nel giorno del Signore. Operaio. Semplice collaboratore nel giorno del Signore. Però profeta, che ha il coraggio di dire le cose, non di profetizzare ciò che verrà dopo, ma di calare la radicalità del Vangelo nella storia e nella Chiesa, per riportare la Chiesa al Vangelo e per riportare la storia ai valori del Regno. Si gioca su queste realtà, poi sia la predicazione di Francesco che la predicazione e gli scritti di Mazzolari. C'è ad esempio un brano interessante che richiama, secondo me, anche questo Papa Francesco, un paragrafo: troppa verità, poca carità. L'insistenza sulla verità, no? La Chiesa difende la verità, certamente, la verità è Gesù Cristo. Il credo, sono qui davanti a un vescovo, non posso dire diversamente, se no mi denuncia la congregazione, quella è la verità. Però dice Don Primo che era un uomo di fede straordinaria. Io ho dovuto rileggere appunto tutti i suoi testi per vedere se c'era qualche accenno, dubbio di distacco dall'ortodossia cattolica. Non c'è nulla, no. Né dal punto di vista della fede, né dal punto di vista dei costumi, non c'erano, tra l'altro, le problematiche che ci sono oggi su certi aspetti. Ma è un uomo di una fede straordinaria, a volte proprio dei passaggi mistici, in cui proprio lui, in lui traspare la presenza di Cristo, no? E però dice: questa verità va calata nella carità, perché la verità è carità. Infatti dice, ecco qui l'affermazione: fino a quando voi cattolici, dice qui, grande carità, poiché la carità che serve efficacemente la verità non è quella che Osaman, lui ha letto, no? Le lettere di questo fondatore, chiama la carità del bicchier d'acqua. Fino a quando voi cattolici, fino a quando vi accontenterete della carità del bicchier d'acqua? Cosa andate a fare tra gli uomini quando non vi portate a spegnere le cause della loro miseria? Venite piuttosto a prendere il vostro posto a quelle riunioni più ardite in cui si lavora a sradicare il male, a rigenerare il mondo, a riabilitare i diseredati. E dice nel 34: anche nel campo dell'economia e della sociologia la verità ha bisogno di una testimonianza di carità audace. Siamo nel 34. Nel campo dell'economia e della sociologia, diremo noi oggi nel campo della politica, nel campo dell'economia, che uccide, che genera scarti, come dice Papa Francesco, la verità ha bisogno di una testimonianza di carità audace. L'audacia, si parla spesso di audacia, di non avere paura, di non avere timore di esporsi per portare il Vangelo nella Chiesa, perché la riformi, e nella storia, nella politica, nell'economia. E questa, diremmo, è la grande modernità, no? La grande attualità del pensiero di Don Primo. Ed è per questo che è stato poco capito nel suo tempo e poco capito anche dopo. Perché ciò che lui dice tocca ancora la coscienza dei cristiani di oggi. Mette in crisi. Quando noi cristiani abbiamo la carità audace di dire che, ce lo suggerisce bene Papa Francesco, l'economia uccide, che l'economia genera scarti, che al centro dell'economia è stato installato l'idolo del denaro, il nuovo vitello d'oro, dice Papa Francesco, a cui tutti devono prostrarsi, sacrificando la vita dei lavoratori, dei poveri, dei popoli, della natura, no? Tutto il discorso che dovremmo aprire sulla Laudato Si'. Tutto questo genera, come dire, mette in crisi. E poi su questa tematica, vi dicevo, dell'impegno del cristiano nella politica, nell'economia, nella storia, diventa un po' il motivo fondamentale di tutti i suoi scritti sul Quindicinale adesso. Ci sono i 4 volumi ben grandi pubblicati, che pubblica appunto a partire dal 15 gennaio del 49. E guarda caso, su questi temi viene criticato, viene contestato e lo raggiungono diversi provvedimenti disciplinari, tra i quali i più gravi sono la proibizione di predicare fuori Diocesi, scusate, nel 51, e addirittura la proibizione di predicare fuori dalla parrocchia nel 54, perché questi temi non erano capiti, no? Lui che insisteva proprio sulla verità del Vangelo, lui fa tutta una campagna, vi dicevo, a favore della DC sperticata, proprio per evitare che, no, entri un'ideologia che ha in sé il germe dell'ateismo. Quindi in nome della fede lui combatte tutto questo, però dice il Vangelo non è ancora stato tradotto nella storia, e però nonostante queste cose subisce questi attacchi. Dopo però una parziale riabilitazione del Santo Uffizio, l'arcivescovo di Milano Montini lo invita a predicare, questo per lui è stata una grande consolazione, alla missione di Milano nel novembre del 57. Nel frattempo aveva pubblicato anonimo il libro, questo qui, Tu non uccidere, del 55, che è una raccolta di testi in parte presenti in adesso, in cui esprimeva il suo deciso pacifismo. Ecco, parte interventista, la morte del fratello durante la Prima Guerra Mondiale e le sofferenze dei soldati che lui ha accompagnato, che ha visto, lo portano poi a questo testo molto bello, Tu non uccidere. Non è solo il comandamento non uccidere, ma tu. Quindi è un richiamo alla coscienza di ciascuna persona perché debba rifiutare l'assurdità della guerra. Infatti c'è un brano di questo testo che dice così, ve lo leggo: la guerra è sempre criminale in sé e per sé. Quindi non c'è più né guerra giusta, né guerra offensiva, né guerra difensiva, poiché affida alla forza la soluzione di un problema di diritto. A parte che essa è sempre mostruosamente sproporzionata per il sacrificio che richiede contro i risultati che ottiene, seppur li ottiene. Pensiamo con grande dolore alla Siria, ad esempio. Noi domenica prossima celebreremo una messa come Arte dei Pascristi, lì nella parrocchia dove collaboro, proprio per la pace in Siria, per dare anche un segnale perlomeno di condivisione. A parte che essa è sempre una trappola per la povera gente, che paga col sangue e ne ricava i danni e le beffe, sacrosanta verità. A parte che essa è sempre antiumana e anticristiana, perché si rivela una trappola bestiale e ferisce direttamente lo spirito del cristianesimo. A parte che essa è sempre inutile strage, perché una soluzione di forza non è giusta e sempre comunque apre la porta agli abusi e crea nuovi scontri. Qual è la guerra giusta e quella ingiusta? Può bastare l'affidarsi alla cronaca pura, alle semplici date per stabilire chi attacca per primo, chi offende e chi si difende? Grandi e belle realtà la patria, il popolo, la libertà, la giustizia, ma esse van servite con la pace. E qui trovate molto anche il Papa Francesco, no? Appello continuo, sia di preghiera per la Siria, ma anche in tanti interventi più o meno conosciuti o volutamente non conosciuti, anche all'interno della Chiesa, dove insiste Papa Francesco sulla pace. Adesso vi leggo un suo ultimo intervento, poi lasciamo spazio alla discussione. Nel discorso che Papa Francesco ha fatto a Bologna, ricordate, il 1 ottobre è stato, no? Sì. Con gli studenti e il mondo accademico, no? Ha parlato di tre diritti: il diritto alla cultura, il diritto alla speranza, un tema vivo in Papa Francesco, ma anche in Don Primo, il tema della speranza, il tema di una presenza del risorto che apre alla speranza o della pace o della giustizia, non è mai rassegnato Don Primo, Don Primo è battagliero, ma proprio in nome della speranza cristiana. E il terzo diritto, dice Papa Francesco, è il diritto alla pace. Anche questo è un diritto e un dovere iscritto nel cuore dell'umanità, perché l'unità prevale sul conflitto, cita l'Evangelii Gaudium 226. Qui alle radici dell'Università Europea mi piace ricordare che quest'anno si è celebrato il 68esimo anniversario dei Trattati di Roma dagli inizi dell'Europa Unita. Dopo due guerre mondiali e violenze atroci di popoli contro popoli, l'Unione è nata per tutelare il diritto alla pace. Ma, e qui Papa Francesco mette il dito nella piaga, oggi molti interessi, perché il Papa parla sempre di interessi che fanno muovere le armi, le guerre, e non pochi conflitti sembrano far svanire le grandi visioni di pace. Sperimentiamo una fragilità incerta e la fatica di sognare in grande. Ma per favore, non abbiate paura dell'unità. Le logiche particolari nazionali non vanifichino i sogni coraggiosi dei fondatori dell'Europa. E mi riferisco non solo a quei grandi uomini di cultura e fede che diedero vita al progetto europeo, ma anche ai milioni di persone che persero la vita perché non c'erano unità e pace. Non perdiamo la memoria di questi. Perciò invochiamo, dice lo Ius Pacis, il diritto alla pace, come diritto di tutti a comporre i conflitti senza violenza. Per questo ripetiamo: mai più la guerra, mai più contro gli altri, mai più senza gli altri. Vengano alla luce, per questo la Francesca da fastidio, gli interessi e le trame spesso oscuri di chi fabbrica violenza, alimentando la corsa alle armi e calpestando la pace con gli affari. E qui si riferisce al discorso fatto a Re di Puglia, no? Dove ha detto appunto che questi fabbricanti d'armi sono indifferenti alla sofferenza di chi muore durante la guerra. L'università è sorta qui per lo studio del diritto, per la ricerca di ciò che difende le persone, regola la vita comune e tutela dalle logiche del più forte, della violenza e dell'arbitrio. È una sfida attuale affermare i diritti delle persone, dei popoli, dei più deboli, di chi è scartato e del creato nostra casa comune. Non credete a chi vi dice che lottare per questo è inutile e niente cambierà. Non accontentatevi di piccoli sogni, ma sognate in grande. Voi giovani sognate, dice, in grande. Sogno un'Europa universitaria e madre che, memore della sua cultura, infonda speranza ai figli e sia strumento di pace per il mondo. E poi le forti affermazioni al discorso fatto ai partecipanti al convegno Prospettive per un mondo libero dalle armi nucleari e per un disarmo integrale. E tu sei meglio di me, dimmi se dico una fesseria, che l'Italia non ha ancora firmato.
No, l'Italia non è.
Il trattato
per il disarmo nucleare.
Per il disarmo nucleare. Il Vaticano sì, ha firmato. L'Italia non ha ancora firmato questo trattato, no? anche questo fa pensare. E qui Papa Francesco fa un lungo, bellissimo discorso, dove dice appunto che bisogna uscire da questa impasse di dare per scontata questa realtà delle armi nucleari. Aghedi, il vostro sorriso, dov'è? Ci sono 20 bombe, 15-20, una ventina di armi nucleari, no? E nessuno sa nulla, nessuno dice niente. E l'Italia si accolla le spese di, come si può dire, ristrutturazione, risistemazione, revisione dei sistemi di allarme, di tutta questa, questa realtà di morte, perché se ne parte una, ci sono circa un paradiso, speriamo. Inoltre, dice il Papa, allora no, le armi di distruzione di massa, in particolare quelle atomiche, altro non generano che un ingannevole senso di sicurezza e non possono costituire la base della pacifica convivenza fra i membri della famiglia umana, che deve invece ispirarsi a un'etica di solidarietà. Inoltre, gli armamenti che hanno come effetto la distruzione del genere umano, perché nessuno esclude che qualcuno sbagli a schiacciare il pulsante, e tanti saluti, sono persino illogici sul piano militare. Quindi quasi a Francesco è uno stratega, in un certo senso, no? Dice, sono persino illogici sul piano militare. Del resto, la vera scienza è sempre a servizio dell'uomo, mentre la società contemporanea appare come stordita dalle deviazioni dei progetti concepiti in seno ad essa, magari per una buona causa originaria. Basti pensare che le tecnologie nucleari si diffondono ormai anche attraverso le comunicazioni telematiche, e gli strumenti di diritto internazionale non hanno impedito che nuovi stati si aggiungessero alla cerchia dei possessori di armi atomiche. Si tratta di scenari angoscianti se si pensa alle sfide della geopolitica contemporanea, come il terrorismo e i conflitti asimmetrici. Eppure, un sano realismo non cessa di accendere sul nostro mondo disordinato le luci della speranza. Recentemente, ad esempio, attraverso una storica votazione in sede ONU, a cui l'Italia ha partecipato ma si è astenuta, è così? La maggior parte dei membri della comunità internazionale ha stabilito che le armi nucleari non sono solamente immorali, ma devono anche considerarsi un illegittimo strumento di guerra. È stato così colmato un vuoto giuridico importante, giacché le armi chimiche, quelle biologiche, le mine antiuomo e le bombe a grappolo sono tutti armamenti espressamente proibiti attraverso convenzioni internazionali. La Chiesa, conclude, non si stanca di offrire al mondo questa sapienza e le opere che essa ispira, nella consapevolezza che lo sviluppo integrale è la strada del bene che la famiglia umana è chiamata a percorrere. E poi dice a questi partecipanti: vi incoraggio a portare avanti questa azione con pazienza e costanza, nella fiducia che il Signore ci accompagna. Voi avete le cartoline famose? Non le avete ancora?
No.
Ce l'ho io. No? C'è questo intervino di Pascristi. Non diversi. Questa da firmare. Dopo ve le darà Paola con comodo, sì. Io. Ecco, dove appunto si chiede che il governo italiano sostenga il trattato sulla proibizione delle armi nucleari. Italia, ripensaci. E sapete che il premio Nobel per la pace l'ha vinto Ica, no? Ma quanta notizia è stata data di questo premio Nobel, no? Pochissimi lo sanno, anche nelle comunità cristiane. Per cui questa cartolina è da firmare è indirizzata al Presidente del Consiglio dei Ministri. Beh, intanto abbiamo quello che c'è, poi vedremo chi salterà fuori, comunque vabbè. E si dice: il governo italiano chiede di rivedere le posizioni espresse sul trattato sulla proibizione delle armi nucleari, chiedendogli di individuare le modalità per aderire al percorso iniziato con l'approvazione del trattato il 7 luglio dell'anno scorso, 2017. Con l'adesione al trattato si contribuirà a promuovere il dialogo e la diplomazia, rafforzando un sistema di relazioni internazionali fondato sulla multilateralità, sul disarmo, sulla sicurezza umana. E come, e concludo, è stato detto nella Marcia della Pace, come dice Papa Francesco, c'è una guerra a pezzi che sembra un po', che sembra realmente angosciarci e toglierci la speranza. Noi dobbiamo costruire una pace a pezzi, o alla volta mettere un tassello, perché il messaggio del Vangelo, perché è il messaggio del Vangelo proprio della pace, domenica scorsa l'abbiamo commentato, nel Vangelo di Luca, il primo dono che il risorto fa ai suoi discepoli è pace a voi. La pace biblica comprende non solo il tacere delle armi, ma molto di più, però c'è anche quello. C'è anche quello, la pace, come riconciliazione, come armonia tra le persone, come accoglienza reciproca, come accoglienza della parola di Dio che ci libera dal male interiore, là dove dice ancora molto bene Mazzolari, a sede la guerra, no? In quel fondaco di miseria che il cuore umano, è lì che bisogna strappare la radice del male. Però questo dono del risorto dobbiamo poi accoglierlo attraverso lo spirito, assimilarlo e, come direbbe Don Primo, avere il coraggio di questa audacia, di questa parresia, di questo coraggio, anche attraverso gesti così semplici, di tradurla, di testimoniarla, in modo che il Vangelo non rimanga chiuso nelle chiese, ma entri nella storia e il Regno di Dio cresca anche attraverso la nostra conversione, ma anche attraverso la nostra testimonianza quotidiana. Grazie a voi.
Grazie.
A voi chiedere qualcosa, qualche chiarimento? Non so se sono riuscito a far capire la somiglianza un pochino di... Mentre invece quando Don Primo è venuto, Papa Francesco è venuto sul trono di Don Primo, ha fatto un discorso più rivolto a noi preti, attraverso l'immagine, no? Della cascina, del cos'è il fiume, cascina di pianura. E l'ha detto chiaramente, questo discorso però è rivolto più ai sacerdoti. Ma lì cita una bella frase, dove dice: non caricare troppo sulle spalle della povera gente dei carichi insopportabili, di avere pazienza e carità di fronte anche alle difficoltà delle persone. Però quello è stato un discorso realmente più intra-ecclesiale, ecco, rispetto a altre tematiche che abbiamo trattato noi, comunque sia l'uno che l'altro aspetto fanno parte della predicazione, della figura, della testimonianza di Don Primo Mazzolari. Domenica scorsa c'era l'arcivescovo di Milano Alpini che ha celebrato la messa nel 59esimo anniversario della morte, che è stata il 12 aprile del 59. E c'è una fondazione a Bozzolo che raccoglie tutti gli scritti, e mi dicono che è parecchio anche frequentata. Sì. C'è una figura che attrae. Nessuno è profeta in patria, più da fuori che dall'interno, però insomma, è una figura moderna, questi aspetti, no? Evangelicamente attuale, perché tocca poi dei registri, delle corde che sono ancora le nostre, insomma, e a cui come cristiani dobbiamo rispondere non solo con le parole, ma con la vita, e anche col coraggio di essere perseguitati. Don Primo ha accettato questa persecuzione intra ed extra ecclesiale per essere testimone del Vangelo.
A proposito di fondazione, Don Giuseppe Giussani venne qui per il primo incontro di Pax Christi, si tenne a battesimo, diciamo così.
È stato per me una sofferenza quando è venuto il Papa, perché lui ormai non capisce più niente ed era presente lì nella casa di riposo di Bozola, sulla carrozzella, no? Chissà che gioia avrebbe avuto lui, che ha tenuto viva la memoria del primo in tempi dove notava molte differenze nei confronti della figura di Don Primo, la gioia che avrebbe provato se fosse stato lucido e cosciente nel vedere, no, il Papa sulla tomba di Don Primo. Purtroppo non riesce più a capire, a comprendere, ma lui ha dato molto. Io sono stato formato da lui e lui ha tenuto viva questa memoria negli anni più complessi, più difficili.
E ancora vive?
Sì, sì, vive, è lì però nella casa di riposo, la Domus, a Sotelli, a Bozzolo, però poverino ormai non conosce più nessuno. No.
E quindi, sono presente anche il vescovo Gallo per l'incontro qui, cos'è?
Ah, c'era il nostro cremonese, sì, Don Maurizio, sì, che è stato animatore del seminario il tempo in cui io ero entrato ventenne. E quindi il merito, infatti il mio secondo libricino l'ho dedicato proprio a Don Giuseppe, proprio perché io l'ho conosciuto, ho parlato con lui e capivo la sofferenza di far capire le intuizioni di Mazzolari, anche adesso, ma in quegli anni ancora di più. Mi diceva, cito lì una sua intervista, dice: amici, discreto numero, nemici pochi, ma una grande indifferenza nei confronti di Don Primo, una grande indifferenza. E perché dice forse da fastidio? Beh, non è un segreto, anche se ci chiamo vescovo lo dico, per riempire due pullman di sacerdoti alla visita del Papa a Bozzolo, il nostro vescovo credo abbia insistito con più di uno, ecco. Perché inizialmente sì, c'era un po' di freddezza, un po' di.
Era gratis il
pullman? Era gratis, era gratis. Oltretutto, due, poi ne abbiamo fatti due dopo. Comunque, fatica, no? Pure questo lo posso dire, non è un segreto. L'attuale vicario generale della diocesi, mio compagno di messa, e l'attuale vicario per la pastorale, mio compagno di messa, li ho portati sulla tomba di Don Primo, non c'erano mai stati, nel 25esimo di messa, ovvero 11 anni fa. Loro per 25 anni hanno, non per colpa loro, per carità, però ignorato la figura di Don Primo. Ma questo non scandalizza, eh? È la sorte dei profeti, indubbiamente. Poi, ripeto, con Monsignor Sapienza, che è innamorato di Mazzolari, e lui ha contatto col Papa, insomma, gliel'ha fatto conoscere, allora siamo arrivati ad avere anche questo straordinario evento della visita di Papa Francesco. Che è stata però una visita un po' strana, perché aspettavano un 15-20 mila persone, ma erano molto meno, perché i mezzi media hanno insistito molto che era una visita privata, che il Papa dal campo sportivo andava in chiesa sulla macchina, e invece lui poi si è fermato con noi sacerdoti, con i ragazzi del Grest, e c'è stata molta meno gente rispetto all'aspettativa, perché questa idea della visita privata, che il tragitto l'avesse fatto su questa macchina con i vetri chiusi, così ha un po' demoralizzato alcune persone. Invece poi dopo lui parla con noi sacerdoti in chiesa, ma poi fuori con i ragazzi del Grest, con le persone, con i malati, come sempre si è aperto e ha comunicato molto. Quindi saranno stati, dicono le statistiche, un 5.000 persone rispetto alle 15.000 attese, ma quello non vuol dire nulla. La qualità della visita resta e rimane come un segno straordinario per la diocesi, che ha il dono di avere questa parrocchia, che è in provincia di Mantova, tra l'altro non è provincia di Cremona, è diocesi di Cremona ma è provincia di Mantova, ma essendo diocesi di Cremona abbiamo questa gioia e questa opportunità di vedere il Papa pregare sulla. Non è andato in fondazione, però ha visitato di fianco alla sacrestia, cioè per lo studio viveva, scriveva, e ci sono ancora lì diversi manoscritti suoi personali. Esistono anche in internet, se trovate su YouTube, diversi documentari, c'è anche il film L'uomo dell'argine,
sì.
È molto bello, e c'è parecchio materiale, come dire, la figura, che è una figura complessa perché è passata attraverso, vi dicevo, avvenimenti storici molto, molto repentini, e quindi lui vi è entrato con questo spirito di fede, quindi fascismo, la prima guerra mondiale, il fascismo, il post-fascismo, la seconda guerra mondiale, ripeto, le elezioni, no? Tutto questo discorso molto complesso, e lui è stato un personaggio. Ha avuto, da quello che si intuisce, però, il conforto di essere andato spesso a predicare un po' in tutta Italia, e quindi certe sofferenze pastorali le superava nel contatto con molte persone che lo ascoltavano. Aveva allora due vicari che lo sostituivano degnamente quando lui partiva per praticare esercizi spirituali, fare conferenze un po' in tutta Italia, è stato un po' dappertutto.
Beh, ammetto la mia conoscenza non molto approfondita di questo profilo, che di questo profeta, di Don Primo, e sicuramente mi riprometterò di approfondire la mia lettura, la mia conoscenza.
Beh, di testi ne ha scritti molti, in vita, parecchi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20.
Quindi non è mica come adesso l'opera omnia, cioè quella pubblicazione.
Sì, sì, ma c'è il comitato scientifico, il professor Becchio, perché sono Binali e c'è il cuore dell'ufficio della pastorale sociale della CEI, quest'anno, quindi a Roma, e l'anno prossimo si può scaricare il titolo. E quindi in fondazione mi conosce poco, anche se ancora il presidente, però c'è il comitato scientifico, il professor Becchio, il professor Pionfini, che curano un po' la revisione e la pubblicazione di parole di Don Primo. A me piace ancora toccare, però, quando si trovo i vecchi libri della Robusta, no? Mi danno un senso particolare. Queste edizioni nuove si sono belle, sono arricchite da introduzioni critiche molto belle, ma quando si vede il manifesto, per me almeno, questo è un regalo di una Giuseppe, no? Mi sembra di vivere un po' i tempi di Don Primo, no? La carta che va tagliata, che va volare, no?
Io volevo chiedere una cosa riguardo alla profezia.
Sì.
Nel senso che la nostra storia si è fondata su questi pilastri, di queste esperienze di persone che hanno vissuto una profezia individuale, se non è giunto il momento adesso di una profezia più collettiva, cioè se non è necessario che le comunità soffrano un luogo dove la comunicazione, quindi quando si è fatto più piccolo, e dove la drammaticità dei problemi è tale, a mio parere è il tempo che si riscopra una profezia a partire dal basso, a cominciare dai territori, dalle parrocchie, dai luoghi, dalla vita spicciola,
certo.
E che non è più, che non richiede più sempre il martirio come, ma richiede un minimo di radicalità, un minimo di coerenza.
Allora, se arrivi alla coerenza, alla radicalità, un po' di martirio lo fai.
Sì.
Non sarà il martirio del sangue, ma come diceva un vescovo defunto di Come, il martirio bianco, no? Monsignor Maggiolini parlava di martirio bianco, cioè il martirio di una testimonianza concreta, per cui quotidianamente c'è qualcuno che dice ma cosa dici, ma cosa fai, però è vero, bisogna partire, beh, basti pensare ai discorsi di Papa Francesco ai movimenti popolari, e che uscirà a giorni un mio libricino nuovo, faccio un po' di pubblicità, Il Dio delle Vittime, la fede in Gesù nella prospettiva di Papa Francesco, e sono riuscito ad avere la prefazione di Monsignor Paglia, che è stato postulatore della causa di beatificazione di Romero, quindi cerchi qui. E li analizzo proprio un po' anche qui, ma anche di questi discorsi fatti in movimenti popolari, dove appunto si ricostruisce una profezia a partire dal basso, lì poi dal basso scartato, no? Ma anche dal basso nel senso
dalla coscienza delle nostre comunità. Ma è quello che forse, secondo la mia esperienza limitatissima e criticabile, è quello che manca alle nostre comunità. E quello su cui Papa Francesco insiste, no? Cioè la profezia, cioè l'annuncio del Vangelo, il dire, ma perché il governo italiano non firma? Non è orizzontalismo per noi cristiani, ma è vedere il Vangelo incarnato nella storia. Perché dopo, quando tu dici queste cose, l'accusa più semplice è che ma siete orizzontalisti, siete come dire, limitati a una chiesa che è una ONG, non vedete, no, invece no, è quel Vangelo che va calato nella storia. Bisogna vedere quanto le nostre comunità sono pronte, preparate, educate, hanno la volontà di questa audacia per essere incisive nella storia. Poi dopo è pur vero che la salvezza è venuta attraverso il resto di Israele e quindi può essere che anche nelle comunità un piccolo gruppo o una parte più viva, forse più dinamica, più aperta, più formata per tanti motivi, poi instilli questa, però dovrebbe entrare nelle comunità. Però io vedo dalla mia esperienza di povero parroco di campagna che ho fatto che si insisti, si continui, si educhi, poi anche la gente semplice non è stupida, ragiona e percepisce queste cose, però devi dirle, devi avere il coraggio di dirle, devi avere anche il coraggio di sentire qualcuno che ti dice no, Don Antonio, no, lei è un parroco bolscevico, però a parte questo, che è una battuta, avere il coraggio di educare e poi dopo qualcuno capisce, comprende, quello spirito apre, come diceva Domenica nel Vangelo, Gesù stesso apre l'intelligenza alle scritture, e aprire l'intelligenza alle scritture non vuol forse anche dire aprire l'intelligenza a capire quanto le scritture entrino nella vita della Chiesa e della storia, no? E quindi si crea, quello sarebbe l'ideale, una profezia di base attraverso dei mezzi di comunicazione che prima non aveva e che sono oggi anche straordinariamente utili per diffondere il Vangelo della pace, no? Il Vangelo della giustizia, il Vangelo della solidarietà, il Vangelo della profezia. Concordo. E qui avete Pascristi che intanto cerca di tenere vivo.
Sì.
Il vescovo che è favorevole a Pascristi, che è una bella cosa. Poi Don Tonino Bello venerdì, vabbè, avremo anche lì, con la visita del Papa, l'imprimato su questa figura straordinaria che ha percorso questi sentieri, i sentieri di Mazzolari, i sentieri di Papa Francesco, sulla denuncia del commercio delle armi, sulla questione di coscienza, sulla giustizia, sulla pace, sull'accoglienza, sulle migrazioni, è una miniera, ecco, l'opera omne di Don Tonino, sono sui volumi, ma veramente, e poi con un calore straordinario, con un fuoco anche Don Tonino particolarmente coinvolgente e tranquillo.
Don, scusi, volevo chiedere, qual è stato il suo, lei che lo ha studiato sicuramente in profondità,
Don Primo,
qual è stato il suo apporto con la politica, e mi riferisco alla formazione della classe politica che poi ha portato alla Democrazia Cristiana, e se ci sono stati dei rapporti con dei uomini politici particolari della DC?
Allora, io adesso sinceramente non mi ricordo. In adesso lui continua a battere su questo aspetto di una politica che sia una politica di riscatto per le classi più povere, che porti avanti la giustizia, la solidarietà e la pace. Però adesso non ho presente, io ho avuto con Podassi, che ne abbia anche avuti, contatti con esponenti della DC o locale o nazionale. Certamente il giorno...
L'uomo De Gasperi, Valgenderi...
Sinceramente, sai, non mi ricordo. Confesso la mia ignoranza, non credo. Però comunque lui insisteva molto non tanto sul partito sì, cristiano in sé, ma sul fatto che questo partito cristiano testimoniasse non tanto un attaccamento al potere, lo dice in tutto, tutta la quindicinale, ma un'attenzione concreta e un'attenzione sincera alle sorti dei popoli. Soprattutto lui parla molto anche della questione meridionale, no? A quel tempo era ancora più grave.
Ovviamente in occasione delle elezioni gli altri appuntamenti teneva davanti che si va per la chiesa oppure in teatro,
no, sui carri,
non in chiesa,
sì, no, fuori, fuori, sì, sì, sì.
Fuori la chiesa teneva una funzione naturalmente cercando di sensibilizzare con i tavolani e con i colleghi e non dichiarandosi mai esplicitamente in favore di un partito o di un altro, ma tentando di far emergere una diffusa coscienza critica rispetto ai problemi e ai terreni. Quindi la Chiesa si è imposto l'attenzione nei confronti dei leader politici. Direi che lui aveva piuttosto la tendenza a sensibilizzare e a formare le persone ai problemi della politica.
Sì, ha avuto quella preponderanza per la Democrazia Cristiana solo in quell'occasione, proprio che temeva all'inizio la vittoria di un partito ateo, no? E quindi diceva tra l'ateismo e la fede noi rifiutiamo il partito ateo. Dopo certo lui diceva io critico il comunismo ma amo i comunisti, diceva così.
Giorni quando c'è anche un appuntamento tipo referendario riguardo alla Costituzione,
certo, ci
abbiamo cambiato le parole, ma neanche con nessun cristiano, cioè ormai sembra che sia diventata molto marginale rispetto alle situazioni dei cattolici della vita politica, per quanto visto la patologia diffusa della conferenzite si tengono tanti discorsi, molti teorici, molti impermeati sulla verità e poco sulla pratica relativi alla dottrina sociale della Chiesa. Però che quando c'è da decidere non è che ci troviamo a fare un piatto così.
Sì, un interessante. Cioè.
Comunque da quello ho capito lui predicava, come dice adesso Francesco, tutte quelle forme politiche, il bene comune. Era lì la comodità della persona. Come adesso scomodo Francesco quando dice certe affermazioni.
Eh sì, perché lui diceva.
Già allora pensava
la politica sì, e veniva dall'esperienza politica del fascismo.
Come ha detto lei, quel bene degli operai, del
certo,
del contadino.
Ma Francesco diceva questo, cioè. Chiaro che Papa Francesco dia fastidio ai grandi finanzieri, dia fastidio ai commercianti d'armi, dia fastidio alla massoneria, dia fastidio a tanti, no? Perché poi il suo discorso, ecco, forse la profezia di Papa Francesco è che prende la dottrina della Chiesa, ma poi la cala in maniera molto precisa e la denuncia è diretta, non è generica, no, è diretta. E quindi capisci bene. No, e quello colpisce l'interesse, no? Basta sentire il discorso di prima sulle armi nucleari, no? Le armi come, ha detto lui in un'intervista, modo di risanare la crisi di un'economia del paese, diceva. Un paese in crisi produce armi, fomenta una guerra, le scarica là e risolve i suoi problemi economici, no? Non è facile dirlo.
È una roba di dire.
Dimmi.
È il giornale di oggi.
Sì,
è aumentato
sì.
La vendita delle bombe a grappolo.
Esatto. Sì, sì, sì. Così.
Sono aumentate. Ma è finita.
Esatto. Ecco, le sue denunce sono circostanziali. Cioè la dottrina sociale della Chiesa la cava dentro un contesto di denuncia. E quello è fastidio di una denuncia generica. Che poi infastidisce, però può essere anche superato. Come Dresden Don Primo denunciava, no? Gli orrori del fascismo e non per nulla hanno sparato come di pistola, come dicevo, contro la sua porta, quindi e ha dovuto nascondersi per diverso tempo per non essere preso e messo in prigione. Siamo disposti a pagare di persona? Ci chiederebbe Don Primo, a ciascuno coscienza la risposta.
L'audacia.
l'audacia, sì, per la carità audace, usa quel termine.
Che alla fine dà anche una verità più autentica alla Chiesa.
Certo, certo.
È come un timbro, come una sì, certificazione che la verità della Chiesa
toglie la nebbia dalla radicalità del Vangelo, no? Certo. Quindi no, come Antonino del resto. Quindi sono figure che poi però trascinano, generano riflessione e fanno crescere anche questa mentalità nuova, insomma, nuova, questa mentalità di un Vangelo incarnato nella storia, che poi quello che dice il Vaticano II, i gioi e le speranze, no? I dolori e le angosce del mondo sono dolori e angosce, gioie e speranze della Chiesa, non può che essere così. Il mondo non è un'altra dimensione, è il luogo in cui la Chiesa è chiamata ad annunciare la buona notizia del Vangelo. La Chiesa è per il mondo, non si esaurisce nel mondo, ma è per la salvezza del mondo. Quella famosa chiesa estroversa, no? Che parlava di Aris, che è stato anche il mio professore a Firenze, la chiesa che si apre, la chiesa in uscita, la chiesa che porta la buona notizia a un mondo che a volte la rifiuta, però la porta, la dice e la incarna e paga, chiaramente. Però c'è un po' di gioia, l'abbiamo lo stesso.
Sì, aver condiviso insieme questo momento.
Certo, certo, importante, sì, sì. Ma vedo che però questi temi, se l'ho detto anche prima, li fai presenti, li diluisci anche nelle comunità, perché puoi pretendere. Sanno quello che tutti scendono in piazza, però entrano, ci vuole la pazienza di comunicarli, di farli comprendere e di crederci. Forza, cristiani di fidenza. E bravi che siete venuti, avete sacrificato una sera a riflettere, secondo prima, sul Papa, che è già un'opera profetica, è già una profezia, credo, il nostro essere qui, gli un per gli altri e per tutti. Poi con la presenza del Vescovo abbiamo l'imprimato apostolico di una serata veramente vissuta alla luce della profezia e del Vangelo.
Secondo lei, noi come Chiesa siamo sullo stesso argine di quello che parlava Don Primo?
Don Primo? Un po' sì, un po' no. Facciamo fatica. Ci sono alcuni gruppi, alcuni cristiani, alcune comunità che tentano di... Però c'è anche parecchia resistenza, insomma, ecco. Fatica a mettersi in gioco, fatica a esporsi e qualche volta a ricevere qualche pietra, come l'ha ricevuto Stefano alla prima lettura di oggi, no? Sulla testa. Quindi. Sì. Però io credo, spero, per quel poco che posso intuire, quel poco che vedo andando in giro, c'è comunque ancora un certo interesse, insomma. C'è un certo interesse. Non ci sono molti giovani, però lì c'è tutto un altro settore nel quale appunto entrare. Poi dopo noi crediamo che lo Spirito Santo lavori, no? È Lui, il campo è suo, noi siamo umili servitori, umili operai, no? Lui ha vinto il mondo, noi il mondo come peccato, quel caso lì, e noi abbiamo speranza di camminare come lui vuole, ecco, con fatica, ma con speranza. Del resto, se il Signore ci chiede di vivere questi tempi, vuol dire che la sua volontà è che noi testimoniamo il Vangelo in questi tempi e in questa Chiesa, cercando, abbiamo anche appunto lo stimolo di Papa Francesco, che è veramente importante e profetico, di irrompere certi legami, certe chiusure, e aprirci a questa novità del Vangelo che lo Spirito fa presente nella Chiesa e nel mondo. Ho risposto? Non so. Poi è difficile a volte, perché insomma. Allora, la mia impressione è che la Chiesa faccia fatica a seguire un po' la proposta del Papa, no? Fa fatica un pochino a star dietro, ma anche Don Primo, no? Diceva Paolo VI, forse era il passo troppo lungo, ha detto, e non riuscivamo a star dietro. Però ci vuole qualcuno che corra avanti e che ci indichi la strada e il sentiero, così almeno noi lo vediamo tracciato e possiamo camminare anche noi con la pazienza delle nostre lentezze e delle nostre fragilità. Però bisogna guardare chi corre avanti e chi ci indica la strada, anche se quello è Gesù Cristo, ma i profeti servono perché noi guardiamo ancora a Lui in questo cammino.